Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda Elisabetta di Ungheria. Siamo nel XIII secolo, figlia di Andrea II, re d'Ungheria, madre di 3 figli, marito perì nella seconda crociata. Nella sua vita imitò Santa Chiara, nella povertà. Con Santa Chiara ebbe anche rapporto epistolare. Oggi ricordiamo anche Sandro nel suo compleanno, ricordando la sua presenza, sentendo la sua presenza in mezzo a noi. Iniziamo l'Eucaristia affidandoci e affidando tutto il mondo alla misericordia di Dio.
Dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetti 1-6. Se soltanto poteste sopportare un po' di follia da parte mia, ma certo voi mi sopportate. Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina. Vi ho promessi infatti a un unico sposo per presentarvi a Cristo come vergine casta. Temo però che come il serpente con la sua malizia sedusse Eva, così i vostri pensieri vengano in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che vi abbiamo predicato noi, o se ricevete uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un altro Vangelo che non avete ancora sentito, voi siete ben disposti ad accettarlo. Ora io ritengo di non essere in nulla inferiore a questi super apostoli, e se anche sono un profano nell'arte del parlare, non lo sono però nella dottrina, come abbiamo dimostrato in tutto e per tutto davanti a voi. Parola di Dio.
Inizia quello che Paolo chiama un discorso di follia o di stoltezza nel brano di oggi, e anche proseguendo oltre nella prima parte del capitolo 11, Paolo anche giustifica questo modo di vantarsi da stolti, che non è secondo il Signore, come lui dice, che però nello stesso tempo fa, ecco, nel confronto con questi superapostoli, riguardo ai quali non si sa nulla, neppure che siano, come molti suppongono, personaggi che vengono da fuori della comunità. Possono essere benissimo persone della comunità, non si può dedurre da nulla, in realtà non c'è nessuna certezza. È soltanto leggendo molto tra le righe che alcuni commentatori si dimostrano, ecco, presuppongono che l'identità di questi che lui chiama superapostoli. Notiamo anche nel brano di oggi, ma poi lo vedremo andando avanti, ci sono espressioni di forte ironia e anche sarcasmo, che è uno dei modi di questo tipo di confronto, di letteratura, diciamo, ecco, di modo di esprimersi, dove c'è molta ironia anche. È un modo un po' per prendere in giro, fare un certo sarcasmo, e quindi non è detto che tutte le espressioni devono essere prese seriamente, cioè alla lettera. A volte vogliono dire l'opposto. Comunque, questo non è sempre facile vedere. Vediamo insieme. Nel brano di oggi ci sono anche delle cose molto belle, perché l'Apostolo vuole giustificare questo suo modo di vantarsi.
al versetto 2 dice: provo per voi una specie di gelosia divina. Quando Mosè dà la legge al popolo di Israele, c'è proprio che dice: io sono un Dio geloso, al capitolo 5 del Deuteronomio. Io sono un Dio geloso. E lui è come se Paolo fosse geloso del fatto che c'è solo questo modo di presentare Cristo, il modo che lui, in cui lui l'ha presentato ai Corinzi, e quindi devono crederlo in quel modo lì. E poi c'è quella espressione molto bella che dice: vi ho promessi infatti a un unico sposo per presentarvi a Cristo come vergine casta. Questo vi ho promessi mi è sembrato molto bello, perché lui ha promesso a Cristo che li avrebbe portati a Dio, che li avrebbe portati a Cristo, e è come se li volesse accompagnare fino alla fine per presentarli, per condurli nell'ultimo giorno come una vergine casta che non si è corrotta con altri modi di intendere Cristo. Ecco, quindi questo intendere il ministero apostolico suo come un cammino presentato per poterli condurre fino alla fine alla parusia, al Messia, alle nozze col Messia.
E questo versetto 4 per me è stato molto difficile, anzi è solo una domanda. Mi piacerebbe sapere che cosa vuol dire Paolo quando dice che se uno predica un Gesù diverso, che ricevete uno spirito diverso, un altro Vangelo che non accoglieste. Io mi sono fatta aiutare dalla lettera ai Galati, mi sembra così di aver, però ripeto, è una domanda, quindi mi piacerebbe sapere un pochino qualcosa di più. E, cioè, prima di tutto, intanto, non vi è che un solo Vangelo, cioè non predicato quello dagli Apostoli, che è la rivelazione di Gesù, è morto e resuscitato, è la buona notizia, il Vangelo che produce salvezza. Allora, cosa vuol dire che questo altro Vangelo, questo altro spirito? Dalla lettera ai Galati, che ripete la stessa cosa, lo stesso avvertimento, mi è parso di capire che Paolo è accusato di facili compiacenze verso i Corinzi, perché forse è accusato di non imporre a questi pagani, la circoncisione, l'osservanza del sabato, ma non è così, non lo so, chiedo, perché Galati mi pare che orienti su questo, e quindi è qui che dice Paolo, se suggeriscono altri Vangeli, non lo so, però ecco, vorrei questo ricevere uno spirito diverso, e quindi è questa un po' la... Ma Paolo non presume mai di rinunciare a Cristo per piacere agli uomini. Io fin qui sono arrivata, però forse meglio.
A me sembra che questo brano di oggi confermi l'interpretazione sul brano di ieri, secondo la nota della Bibbia. Cioè, rispetto ai suoi avversari che si arrogano il diritto di essere apostoli al pari di lui o anche più di lui, Paolo può vantare il fatto che ha fondato quella chiesa, è lui il padre di quella chiesa e che l'ha fondata, e questo perché era la sua missione, cioè lui si può vantare di avere compiuto la missione, di aver fondato la chiesa di Corinto. E i versetti di oggi, secondo me, in questi capitoli sono molto importanti, perché dicono che cos'è Paolo rispetto alla chiesa di Corinto, cioè lui è come il padre che porta la sposa verso la figlia sposa, verso lo sposo. E quindi tutta l'argomentazione che viene dopo, che riguarda la persona di Paolo, in realtà Paolo non è che vuole attirare i Corinzi verso la sua persona, E in questi versetti si dice che tutto è in funzione del portarli a Cristo. Se non ci fossero questi versetti sarebbe molto diverso leggere il vanto di Paolo che segue. Qua dice che tutto è fatto per questa gelosia che lui porta nei confronti di questi suoi figli, gelosia rispetto al Cristo che lui ha predicato. E un'altra cosa che volevo dire è che quando dice al versetto 6, anche se sono un profano nell'arte del parlare, non lo sono però nella dottrina. Certamente questi corinzi sono molto sensibili al discorso dell'arte del parlare, perché viene fuori qua e là durante la lettera, come viene fuori però anche non solo nella prima Corinzi ma anche in questa, che la forma, Paolo non è un erudito nel parlare, non ha studiato la retorica e non la usa, però il suo linguaggio si conforma anche al suo contenuto, al contenuto. Capitolo 13, versetto 4, dice: cercate una prova che Cristo parla in me, lui che non è debole ma potente in mezzo a voi. Egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi che siamo deboli in lui, saremo vivi con lui per la potenza di Dio. Cioè anche qui c'è la forma con cui Paolo predica, che è anche dimessa, non usa le strategie di parole, è conforme al contenuto del Messia, che è debole, è debole per la sua carne, nella sua vita della carne, ma è forte della potenza di Dio.
Anche a me sembra che siano proprio il cuore di tutto il discorso di questi capitoli. Mi sembrano molto forti i termini che usa in senso positivo e in senso negativo. Da un lato dice: io vi amo come vi ama Dio, con questo amore geloso che vuole essere assolutamente unico e che vuole essere in qualche modo corrisposto. E poi al versetto 3 dice invece l'aspetto negativo: temo che siate sedotti, che siate deviati dalla vostra semplicità e purezza verso Cristo. Quindi c'è questo amore forte e questo grande timore che invece venga corrotta nell'amore assoluto per il Signore Gesù. Mi sembra che sia molto in parallelo con il versetto 14 del capitolo 5, dove Paolo diceva: siamo stretti da questo pensiero che uno è morto per tutti. Quindi l'amore del Cristo ci stringe, ci sostiene, perché è questo che guida tutte le sue parole, tutte le sue difese e anche le sue accuse, i suoi rimproveri, per questo amore e per questo timore.
Ma a me pare molto bello che questa chiesa giovane, questa chiesa di Corinto, di nuova fondazione rispetto a Paolo, l'ha fondata lui, sia presentata come appunto una terra vergine che ha ricevuto un seme, il seme incorruttibile del Vangelo. Quindi dice appunto lo slancio e la purezza con cui questi gentili hanno accolto la parola del Signore, e quindi quello che teme è che si corrompa questa loro purezza, sia corrotta da altre dottrine, dalle dottrine che possono allontanarli dal Signore Gesù. E quindi lui, appunto, siccome il suo vanto sta proprio nel fatto che questi suoi figli hanno accolto la sua predicazione, e quindi sono loro il suo vanto davanti a Dio, lui appunto non vuole, tra virgolette, che nessuno gli tolga questo vanto, non solo, insomma, ovviamente, ma non vuole assolutamente che penetrino delle dottrine diverse da quelle che ha seminato lui, perché, come dice alla fine, ci siamo dimostrati come portatori della vera dottrina.
Io penso che ci sia un aspetto di ironia che troveremo molto nel testo. Lo vediamo fin dall'inizio. Se soltanto poteste sopportare un po' della follia da parte mia, e ciò che segue è ironico, e vedo che già la sopportate, certamente già la state sopportando. E anche la parte finale, anche il versetto del brano di oggi, se anche sono un profano, così traduce, cioè un dilettante vorrebbe dire, nell'arte del parlare, ma non è così, ma Paolo non è un dilettante nell'arte del parlare, lo dimostrano tutte le sue lettere, assolutamente, certamente c'erano alcuni che potevano essere eccellenti, ecco, sappiamo di Apollo che è presentato così, ma Paolo diminuisce se stesso volutamente per prendere in giro, e difatti aggiunge: se anche siamo dei dilettanti, e non, Paolo non è un dilettante, Paolo la retorica la conosce benissimo e parla e sa le lettere, questo dimostrano tutti gli studi, le lettere dimostrano, e questo, proprio questo brano dimostra la sua capacità retorica. È un modo per, prendendo in giro, per umiliare, diciamo, per diminuendo se stesso, è un modo per tipico, possiamo, io penso che forse qualcuno ha qualche altra idea, comunque io credo che, io sono abbastanza convinto dagli esegeti che presentano gli aspetti sarcastici, ironici, che fanno parte del discorso di Paolo, lo troveremo andando avanti. Perdonatemi se vi faccio queste ingiustizie, dice Paolo, cioè che non peso su di voi. Nel tono a volte emerge questo, io vedo questo. La seconda cosa è il versetto 4, come mostra il versetto 5, che non è tradotto bene, perché dice ora, mentre il testo greco dice difatti no, io ritengo di non essere in nulla inferiore a questi superapostoli. Quello che vuole dire è questo. Quindi l'altro Gesù, un Gesù diverso, uno spirito diverso, non è un problema dottrinale. Non troviamo nessun problema dottrinale a Corinto. Non ci parla mai di circoncisione nella prima Corinto, nella seconda. Sono espressioni che troviamo sì nella lettera ai Galati, ma devono essere definite dal contesto. E il contesto delle lettere ai Corinzi non presenta questi caratteri, la problematica tra i Galati è diversa. Se noi andiamo avanti, io segnalo solo questo per poter cominciare a riflettere su questo, non è che ci sono esegeti che lo mostrano questo, che qui non ci sono, bisogna sapere intendere questa espressione, non c'è qualcuno che predica un Gesù che non è morto e risorto, non c'è, non ci sono questi, dove sono i problemi? Andando avanti, quando per esempio alla fine del capitolo 12, io leggo dal versetto 20, temo infatti che venendo, qui siamo alla fine di tutto il suo discorso, non vi trovi come desidero e che a mia volta venga trovato da voi quale non mi desiderate. Temo, qui è sempre il timore di cui parla, temo che vi siano contese, invidie, animosità, dissensi, maldicenze, insinuazioni, superbie, disordini, e che alla mia venuta il mio Dio debba umiliarmi davanti a voi e io debba piangere su molti che in passato hanno peccato e non si sono convertiti dalla impurità, dalle immoralità e dalle dissolutezze che hanno commesso. Quindi a Corinto ci sono questi problemi, lo vediamo anche nella prima Corinzi, c'è il problema delle discordie, delle superbie, eccetera, io sono di Cristo, di questi super, e c'è il problema morale, lo troviamo anche nella prima Corinzi questo, e che bisogna cambiare. Io vedo questo un altro Gesù, è un Gesù, no, non è un problema dottrinale, è un problema pratico. Come quando Paolo dice la cena un altro argomento, la cena del Signore che voi fate, prima Corinzi, non è la cena del Signore. Non è che non facessero la cena del Signore, facevano la cena del Signore, regolare. È che la facevano in modo che, secondo Paolo, contraddiceva il contenuto della cena. La cena del Signore è il simbolo del dono di sé, e lì facevano le divisioni tra chi dai più ricchi e i più poveri. E questo non è più la cena del Signore. Non vuol dire che non facessero l'Eucaristia come dovevano, è che facevano il comportamento, e anche qui un altro Gesù, c'è da pensare in questa direzione, io credo, è un Gesù, c'è la nota della CEI, secondo me è buona, almeno nella prima parte, finisco così, qui il versetto 4, dice un Gesù diverso, io purtroppo leggo male, il nome di Gesù indica il Gesù terreno, questo va bene per Paolo, la vita terrena di Gesù, cioè l'esempio di Gesù, di Cristo, sfumatura specifica di umiliazione e di sofferenza che culminano nella croce, questo è il punto. Un altro Gesù vuol dire che voi nel vostro comportamento, nel vostro modo di stimare le cose, i superapostoli, voi non riflettete il mistero di Gesù, che è il mistero dell'umiltà. Il mistero della crocifissione, l'ha già detto nella prima Corinzi, noi predichiamo Cristo crocifisso, che indica che questa è la verità di Gesù. E non credo sia un problema dottrinale, che qualcuno predicava che Gesù non era risorto, non sembra questo, sembra la preoccupazione in questo senso, e questo si riflette sulla concezione della verità dell'apostolato. Per Paolo, come vedremo, lo dirà anche in modo sarcastico, ma lo dirà, in modo paradossale, diciamo, i veri segni dell'apostolato non sono quelli delle grandi qualità, ma sono quelli delle sofferenze. E ti fa tutto l'elenco di tutte le fatiche, le sofferenze fatte. E questi sono i segni del vero apostolo, cioè i segni della croce di Cristo in lui. E io temo che voi abbiate un altro Gesù in mente. Non vuol dire che pensassero un altro dottrinalmente, cioè non avevano capito, non capivano le conseguenze, diciamo, ecco, del Vangelo. Comunque su questo si potrà, a me piace, avete già detto voi, per concludere, Paolo qui giustifica poi ciò che dirà dopo, anche in modo forte, cioè è l'amore. Dovete sopportarmi, è l'amore che a me spinge, io sono geloso, sono come geloso di una gelosia divina, tutto quello che faccio per voi non lo faccio mica contro di voi, perché in certi punti sembra che sia abbastanza, prendi in giro, che sia contrario, non sono contrario a voi, sono dalla vostra parte, ecco, io sono solo geloso, temo che deviate dalla verità di Gesù, cioè dall'aver capito veramente qual è noi diremmo forse oggi i valori cristiani veri. I valori cristiani veri sono l'umiltà, sono l'unità, tutte queste cose, mentre qui lui teme di trovare discordie, superbie, divisioni, eccetera. Quindi questo, secondo me lui è preoccupato di questo.